Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Quell'astuzia dell'esaminatore fu trovata indegna persino in seminario, il che non impedì all'abate Frilair, l'uomo abilissimo che aveva organizzato sapientemente la rete della congregazione di Besançon e i cui dispacci a Parigi facevano tremare i giudici, il prefetto e persino i generali della guarnigione, di porre con la sua mano potente il numero 198 accanto al nome di Julien. Era una gioia per lui mortificare in questo modo il suo nemico, il giansenista Pirard. Da 10 anni, uno dei suoi scopi maggiori era quello di togliergli la direzione del seminario. Questo sacerdote, seguendo per se stesso la linea di condotta che aveva indicato a Julien, era sincero, pio, incapace di intrighi, ligio ai suoi doveri, ma il cielo, nella sua collera, gli aveva dato quel temperamento bilioso fatto per sentire profondamente le ingiurie e l'odio. Quell'anima ardente non dimenticava nessun oltraggio ricevuto. Avrebbe dato 100 volte le dimissioni, ma si credeva utile nel posto in cui la provvidenza l'aveva collocato. Ostacolo ai progressi del gesuitismo e dell'idolatria, si diceva. Al tempo degli esami, erano forse 2 mesi che non parlava con Julien, e tuttavia stette male per una settimana, dopo aver visto, nella lettera ufficiale che annunciava l'esito del concorso, il numero 198 accanto al nome dell'allievo che considerava la gloria dell'istituto. La sola consolazione per quel carattere severo fu quella di controllare Julien con tutti i mezzi di cui disponeva. Scoprì allora con grande gioia che in lui non c'erano né collera, né progetti di vendetta, né scoraggiamento. Qualche settimana dopo Julien trasalì ricevendo una lettera. Portava il timbro postale di Parigi. Finalmente, pensò, la signora de Renal si ricorda delle sue promesse. Un certo Paul Sorel, che diceva di essere suo parente, gli mandava un vaglia di 500 franchi, aggiungendo che se avesse continuato a studiare con successo i buoni autori latini, avrebbe ricevuto quella somma tutti gli anni. E lei, questa è la sua bontà, si disse Julien intenerito, vuole consolarmi. Ma perché neanche una parola d'affetto? Si ingannava su quella lettera. La signora de Renal, sotto la guida della sua amica Derville, era interamente presa dai suoi profondi rimorsi. Suo malgrado pensava spesso a quell'essere singolare che le aveva sconvolto l'esistenza, ma si sarebbe ben guardata dallo scrivergli. Se parlassimo nel linguaggio del seminario, potremmo riconoscere un miracolo in quell'invio di 500 franchi e dire che il cielo si serviva proprio di Monsignor de Frilair per fare questo regalo a Julien. 12 anni prima, l'abate Frilair era arrivato a Besançon con una valigia quanto mai esigua che conteneva, stando alle cronache, tutti i suoi averi. Adesso era uno dei più ricchi possidenti del dipartimento. Nel periodo in cui stava accumulando la sua fortuna, aveva comperato la metà di un terreno, mentre l'altra parte era toccata in eredità al signor de la Mole. Ci fu per questo una lunga causa fra i due personaggi. Malgrado la brillante vita che conduceva a Parigi e gli incarichi che aveva a corte, il marchese de la Mole si rendeva conto che era pericoloso scontrarsi a Besançon con un gran vicario che aveva fama di fare e disfare i prefetti a suo piacimento. Eppure, invece di sollecitare una gratifica di 50.000 franchi mascherata sotto una voce qualsiasi del bilancio dello Stato e abbandonare quella meschina causa con Frilair per la stessa somma, il marchese si impuntò. Credeva di aver ragione. Bella ragione. Ora, se si può dirlo, qual è il giudice che non abbia un figlio o almeno un cugino da favorire in qualche carriera? Per aprire gli occhi ai più ciechi, 8 giorni dopo la prima sentenza, l'abate Frilair prese la carrozza del vescovo e andò di persona a portare la croce della Legion d'Onore al suo avvocato. Il signor de la Mole, un po' disorientato dal contegno della parte avversa e accorgendosi che i suoi avvocati perdevano colpi, chiese dei consigli all'abate Chelan, che lo mise in relazione con l'abate Pirard. Queste relazioni duravano già da diversi anni, al tempo della nostra storia. L'abate Pirard si occupò della cosa con tutto il calore del suo temperamento. Vedendo di continuo gli avvocati del marchese, ne studiò la causa e, trovandola giusta, divenne apertamente il sostenitore del marchese della Mole contro l'onnipotente gran vicario, il quale si sentì oltraggiato da questa insolenza, che per di più gli veniva da un piccolo giansenista. Nonostante tutta l'attività dell'abate Pirard e gli eccellenti rapporti del signor de la Mole con il ministro della giustizia e soprattutto con i suoi funzionari, tutto ciò che era riuscito a fare in 6 anni di fatiche era stato di non perdere definitivamente la causa. In corrispondenza costante con Pirard, per una faccenda che seguivano entrambi con passione, il marchese finì con l'apprezzare la particolare intelligenza dell'abate. Poco a poco, malgrado l'enorme distanza delle posizioni sociali, la loro corrispondenza assunse il tono dell'amicizia. Pirard diceva al marchese che volevano obbligarlo, a forza di soprusi, a dare le dimissioni. Nella collera che gli suscitava l'infame stratagemma, che secondo lui era stato usato contro Julien, raccontò tutta la storia al marchese. Benché molto ricco, questo gran signore non era affatto avaro. Non era riuscito neanche a far accettare all'abate Pirard il rimborso delle spese postali per il processo. Ebbe allora l'idea di mandare 500 franchi al suo allievo prediletto. Il signor de la Mole scrisse di suo pugno la lettera di accompagnamento e nel farlo il suo pensiero andò all'abate. Un giorno quest'ultimo ricevette un bigliettino nel quale, per un affare urgente, lo si pregava di recarsi subito in una locanda nei sobborghi di Besançon, dove trovò l'intendente del signor de la Mole. «Il signor marchese mi ha incaricato di portarvi la sua carrozza», gli disse quell'uomo, «egli spera che dopo aver letto questa lettera riterrete opportuno partire per Parigi entro 4 o 5 giorni. Nel frattempo visiterò le terre del marchese nella Franca Contea. Dopodiché, il giorno che voi deciderete, partiremo per Parigi». La lettera era breve. «Sbarazzatevi, caro signore, di tutte le seccature della provincia e venite a respirare un'aria tranquilla a Parigi. Vi mando la mia carrozza con l'ordine di attendere le vostre decisioni per 4 giorni. Io stesso vi aspetterò a Parigi fino a martedì. Mi basta un sì da parte vostra per accettare a vostro nome una delle migliori parrocchie dei dintorni di Parigi. Il più ricco dei vostri futuri parrocchiani non vi ha mai visto, ma vi è più devoto di quanto possiate credere. È il marchese de la Mole». Senza rendersene conto, il severo abate Pirard amava quel seminario popolato di suoi nemici e al quale da 15 anni dedicava tutti i suoi pensieri. La lettera del signor de la Mole fu per lui come l'apparizione del chirurgo incaricato di compiere un'operazione crudele, ma necessaria. La sua destituzione era certa. Diede appuntamento all'intendente per 3 giorni dopo. Durante le 48 ore che seguirono, fu in preda alla febbre dell'incertezza. Scrisse infine a de la Mole e compose per il vescovo una lettera, un capolavoro di stile ecclesiastico, ma un po' lunga. Sarebbe stato difficile trovare espressioni più irreprensibili e improntate al più sincero rispetto. Tuttavia questa lettera, destinata a mettere in qualche difficoltà Frilair di fronte al suo superiore, sviluppava ogni argomento di grave lamentela e scendeva fin nei particolari delle più sordide e meschine vessazioni che, sopportate con rassegnazione per 6 anni, costringevano ora l'abate Pirard a lasciare la diocesi. Una volta conclusa quella lettera, fece svegliare Julien, che alle 8 di sera dormiva di già come tutti i seminaristi. «Sapete dov'è il vescovado?» gli disse in bello stile latino. «Portate questa lettera a Monsignore. Non vi nasconderò che vi mando in mezzo ai lupi. Siate tutt'occhi e tutt'orecchie. Nessuna menzogna nelle vostre risposte. Ma pensate che chi vi interrogherà proverebbe un'autentica gioia se potesse nuocervi. Sono molto lieto, figliuolo mio, di procurarvi questa esperienza prima di lasciarvi, perché non ve lo nascondo, questa lettera contiene le mie dimissioni». Julien rimase immobile. Voleva bene all'abate Pirard. la prudenza aveva un bel dirgli: «Dopo la partenza di quest'uomo onesto, il partito del Sacro Cuore mi degraderà e forse mi caccerà via». Non poteva pensare a se stesso. Ciò che lo imbarazzava era che avrebbe voluto rivolgersi a lui con una frase appropriata, ma non si sentiva in grado di farlo.
«E allora, amico mio, non andate?»
«Padre, si dice», rispose timidamente Julien, «che durante la vostra lunga amministrazione non abbiate messo nulla da parte. Io ho 600 franchi». Le lacrime gli impedirono di continuare.
«Si prenderà nota anche di questo», disse freddamente l'ex direttore del seminario. «Andate al vescovado. Si fa tardi».
Volle il caso che quella sera l'abate Frilair fosse di servizio in vescovado.
Monsignore cenava in prefettura.
Fu dunque a Frilair in persona che Julien consegnò la lettera, ma non lo conosceva. Julien vide con stupore che quel sacerdote apriva senza esitare la lettera indirizzata al vescovo. Il bel volto del gran vicario espresse subito una sorpresa mista a un vivo piacere. Poi si fece più grave. Julien si rese conto solo più tardi di una particolare qualità dell'abate Frilair. Sapeva divertire il suo vescovo, un amabile vecchio fatto per vivere a Parigi e che considerava Besançon come un esilio. Il vescovo ci vedeva pochissimo e aveva un'autentica passione per il pesce. Frilair toglieva le lische al pesce che veniva servito in tavola a Monsignore.
Julien lo guardava in silenzio mentre rileggeva la lettera di dimissioni,
quando la porta si aprì rumorosamente all'improvviso. Un lacchè riccamente vestito passò in gran fretta. Julien ebbe solo il tempo di voltarsi verso la porta, dove vide un vecchietto che portava una croce pettorale. Si prosternò. Il vescovo gli rivolse un sorriso di bontà e passò oltre. Il bell'abate lo seguì e Julien rimase solo in quella sala, di cui poté liberamente ammirare la religiosa magnificenza.
Il vescovo di Besançon, il cui spirito era stato duramente provato, ma non certo spento dalle molte pene dell'emigrazione, aveva più di 75 anni e si preoccupava pochissimo di ciò che sarebbe potuto accadere 10 anni dopo. «Chi è quel seminarista dallo sguardo acuto che mi sembra di aver visto passando?» chiese. «Secondo il mio regolamento, a quest'ora non dovrebbero essere a letto».
«Questo è molto sveglio, ve lo assicuro, monsignore, e porta una grande notizia. Le dimissioni del solo giansenista che restava nella nostra diocesi. Quel tremendo Pirard ha finalmente mangiato la foglia».
«Bene», disse il vescovo ridendo, «vi sfido a sostituirlo con un uomo che valga altrettanto, e per dimostrarvi tutto il suo valore lo invito a pranzo per domani».
Julien fu chiamato. «Sto per trovarmi in mezzo a due inquisitori», pensò. Non si era mai sentito tanto coraggioso. Mentre entrava, due camerieri molto alti e vestiti meglio dello stesso Valenò stavano spogliando Monsignore. Il prelato, prima di parlare dell'abate Pirard, pensò di interrogare Julien sui suoi studi. Affrontò la dogmatica e rimase stupito delle sue risposte. Venne poi ai classici come Virgilio, Orazio, Cicerone. «Questi autori, pensò Julien, mi hanno fruttato il 198° posto, non ho niente da perdere». Cercherò di essere brillante. Ci riuscì. Il prelato conoscitore eccellente dei classici era entusiasta. Alla cena in prefettura, una giovinetta giustamente famosa aveva recitato una sua poesia sulla Maddalena. Il vescovo, preso dai discorsi letterari, si dimenticò ben presto dell'abate Pirard e delle altre faccende per discutere con il seminarista una questione: se Orazio fosse ricco o povero. Il prelato citò diverse odi, ma qualche volta la sua memoria era un po' pigra, e allora all'istante Julien gli recitava l'intera ode con aria modesta. Alla fine il prelato non poté fare a meno di complimentarsi con il seminarista. «Sarebbe impossibile studiare meglio!» «Monsignore», disse Julien, «il vostro seminario può offrirvi 197 casi assai meno indegni della vostra alta approvazione».
«Ma come?»
«Posso sostenere con una prova ufficiale ciò che ho avuto l'onore di dire a Monsignore. All'esame annuale del seminario, rispondendo proprio sugli argomenti che mi sono valsi l'approvazione di Monsignore, ho ottenuto il 198° posto».
«Ma è il beniamino dell'abate Pirard!» esclamò il vescovo ridendo e guardando Frilair. «C'era da aspettarselo, ma è un gioco leale. Non è vero, amico mio?» aggiunse rivolgendosi a Julien, «che vi hanno svegliato per mandarvi qui?»
A un ordine del vescovo furono portati biscotti e vino di Malaga, ai quali Julien fece onore, e ancora di più l'abate Frilair, che sapeva quanto al vescovo piacesse veder mangiare allegramente e con appetito. Il prelato, sempre più contento della fine di quella serata, parlò brevemente di storia ecclesiastica. Si accorse che Julien non capiva.
Passò allora alle condizioni morali dell'impero romano sotto gli imperatori del secolo di Costantino. La fine del paganesimo era stata accompagnata dalla stessa situazione di inquietudine e dubbio che nel XIX secolo affligge gli spiriti tristi e tediati.
Monsignore notò che Julien ignorava quasi anche il nome di Tacito. Julien rispose candidamente allo stupore del prelato che quell'autore non si trovava nella biblioteca del seminario.
«Mi fa davvero piacere», disse il vescovo allegramente. «Mi togliete dall'imbarazzo. Da 10 minuti stavo pensando a come avrei potuto ringraziarvi della bella serata che mi avete fatto passare, e in modo per me del tutto imprevisto. Non mi aspettavo di trovare un dottore in un allievo del seminario. Anche se il dono non è troppo canonico, voglio regalarvi un Tacito».
Si fece portare 8 volumi splendidamente rilegati e volle scrivere di suo pugno sul frontespizio del primo un complimento in latino per Julien Sorel.
Il vescovo si piccava di essere un latinista eccellente. Finì col dirgli in un tono molto serio, in netto contrasto con tutto il resto della conversazione: «Ragazzo mio, se avrete giudizio, vi toccherà un giorno la migliore parrocchia della mia diocesi e non a 100 leghe dal mio palazzo episcopale, ma occorre che abbiate giudizio!»
Julien, carico dei suoi volumi, uscì dal vescovado tutto stupito, mentre suonava la mezzanotte. Monsignore non gli aveva fatto parola dell'abate Pirard. Julien era rimasto sorpreso soprattutto dalla grande gentilezza del vescovo. Non aveva mai neppure immaginato una simile gentilezza unita a un'aria di così naturale dignità. Quando rivide il cupo abate Pirard, che lo aspettava spazientito, avvertì nettamente il contrasto.
«Quei timidi xerunt! Che cosa ti hanno detto?» gli gridò con voce tonante non appena lo vide di lontano.
Suonavano le 2, quando dopo un resoconto molto dettagliato consentì al suo allievo prediletto di ritirarsi nella sua stanza.
«Lasciatemi il primo volume del vostro Tacito, dove c'è la dedica del vescovo», gli disse. «Quella riga in latino sarà il vostro parafulmine in questo istituto, dopo la mia partenza. Erit tibi, filimi, successor meus, tanquam leo, querens quem devoret. Perché, figliolo, il mio successore sarà per te come un leone feroce che cerca qualcuno da divorare».
L'indomani mattina Julien trovò qualcosa di strano nel modo in cui gli parlavano i suoi compagni. «Che cosa può significare tutto questo?»
«È certo una trappola, devo stare attento».
Finalmente il piccolo seminarista di Verrières gli disse ridendo: «Corneli, Taciti, opera omnia». «Opere complete di Tacito».
A queste parole tutti fecero a gara nel complimentarsi con Julien, non solo per il magnifico regalo che aveva ricevuto da Monsignore, ma anche per la conversazione di 2 ore, della quale era stato onorato.
Verso mezzogiorno l'abate Pirard lasciò i suoi allievi, non senza aver loro rivolto una severa allocuzione.
«Volete gli onori del mondo?» disse. «Tutti i vantaggi sociali, il piacere del comando, quello di farvi beffe della legge e di essere impunemente insolenti verso chiunque? O volete al contrario la salvezza eterna? Anche i meno bravi fra voi non hanno che da aprire gli occhi per distinguere le 2 strade».
L'abate Pirard prese alloggio nella migliore locanda di Besançon e, con il pretesto di certi affari, che in realtà non aveva, volle passarvi 2 giorni. Il vescovo l'aveva invitato a pranzo e, per burlarsi del gran vicario Frilair, cercava di farlo brillare nella conversazione. Erano al dessert quando arrivò da Parigi la strana notizia che l'abate Pirard era stato nominato per la magnifica parrocchia di N, a 4 leghe dalla capitale.
Il buon prelato si complimentò sinceramente con lui.
Vide in tutta questa faccenda una mossa ben giocata che lo mise di buon umore
e gli diede un'altissima opinione delle qualità dell'abate. Gli consegnò uno splendido certificato in latino e impose il silenzio all'abate Frilair, che si permetteva delle rimostranze. La sera Monsignore manifestò questa sua ammirazione in casa della marchesa di Rubempré. Fu una grande notizia per l'alta società di Besançon. Si perdevano in congetture su quel favore straordinario. Vedevano l'abate Pirard già vescovo.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.